Benvenuti a un nuovo episodio di Cambio Paradigma, dove ci parliamo di un argomento fondamentale e sempre attuale, il pensiero critico. In un mondo dove l'informazione è a portata di clic e le opinioni sono spesso presentate come fatti, e sviluppare la capacità di pensare in modo critico non è solo utile, ma essenziale. Ma cosa significa realmente pensiero critico e perché è così cruciale in ogni aspetto della nostra vita? Ciao, sono Human, il tuo facilitatore di sviluppo personale, e questo è il podcast che ti aiuta a sviluppare nuove abilità e aumentare la tua consapevolezza di sé. In Cambio Paradigma seleziono con cura le migliori risorse per creare episodi che ti daranno l'opportunità di crescere, esplorare il tuo potenziale e trovare maggiore soddisfazione nella vita. Oggi ho il piacere di ospitare un docente di filosofia e storia, nonché autore del libro Le mappe argomentative. Dal 2017 il mio ospite nel suo blog La scuola che non c'è condivide preziose riflessioni sulla didattica, la filosofia e il mondo della scuola. Do il benvenuto a Pietro Alotto. Ciao Pietro, grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie a te per avermi invitato.
Grazie mille. Allora Pietro, l'argomento di oggi è, so che interessa molti dei nostri ascoltatori, per cui se sei d'accordo direi che possiamo subito entrare nel vivo della nostra conversazione e cominciamo con le domande. Esatto, io parto da questa domanda che praticamente costruisce la base della nostra chiacchierata. Qual è la definizione giusta di pensiero critico?
Bella domanda. Io prima di dare una definizione, intanto ce ne sono tantissime di definizioni, no? È come la definizione di intelligenza. Qualsiasi ricercatore, qualsiasi autore che si occupa di intelligenza dà una propria definizione. Per cui io, piuttosto che una definizione formale, ci arriviamo magari dopo, io inizierei prendendola alla larga. Cos'è propriamente il pensare, no? Pensare è un'attività della nostra mente che, come già John Dewey agli inizi del Novecento aveva avuto modo di dire, fluisce in parte in maniera incontrollata, per esempio quando ci lasciamo andare al flusso della nostra coscienza, quando lasciamo andare la fantasia, e in parte in maniera controllata, come accade quando pensiamo in maniera finalizzata, per esempio per risolvere un problema di logica, piuttosto che prendere una decisione su cosa comprare o non comprare, eccetera, eccetera. Ora, in preparazione di questa conversazione, ho visto appunto che è molto in voga distinguere il pensiero in molti modi, o in vari tipi, no? Cioè pensiero critico, ma poi c'è anche il pensiero analitico, c'è cioè pensiero sintetico, sistemico, complesso, creativo. Ora, si tratta di distinzioni che condivido fino a un certo punto. Io credo che il pensiero sia uno, no? Ad essere diverse sono, per dir così, le modalità di guida che settano la nostra mente per determinati compiti, per affrontare diversi tipi di problemi. In altre parole, è il tipo di compito, il tipo di problema, il tipo di strategia necessaria ad affrontare quel determinato problema che in qualche modo ci spingono verso l'una o l'altra forma di pensiero. Appunto, di volta in volta pensiero analitico piuttosto che sintetico, piuttosto che critico, appunto, e così via. Cos'è che voglio dire? Voglio dire che a seconda del tipo di compito che assegniamo alla nostra mente, risolvere un problema di matematica, valutare una proposta di matrimonio, decidere se la prossima estate vogliamo andare in montagna o al mare, oppure cosa pensare dell'ultimo libro di Massimo Cacciari, a seconda del tipo di problema che vogliamo risolvere. Non tutti i problemi sono dello stesso tipo. Un problema di logica, per esempio, appartiene al novero di quei problemi, di tipo chiuso, in cui c'è
Sì.
una soluzione e in cui i dati che abbiamo a disposizione devono permetterci, no, di arrivare a quella determinata soluzione, così come problemi di matematica sono di questo tipo. I problemi di carattere etico invece sono molto diversi, perché sono problemi aperti, problemi in cui non c'è un'unica soluzione molto spesso, ma ce ne possono essere di più e convincenti allo stesso modo, comunque in modo magari diverso. Ancora un problema scientifico di carattere più generale, che ne so, come risolvere il problema del riscaldamento globale, ovviamente implica un tipo di strategia che è molto diversa da quella che utilizziamo per affrontare un problema filosofico, no? In quel caso abbiamo bisogno di
Sì.
problemi, cioè di analizzare, di vedere come le diverse parti dei diversi sistemi complessi si connettono gli uni con gli altri e così via. In altre parole, il tipo di compito, il tipo di problema settano la nostra mente innescando, no, una serie di domande che sono diverse da problema a problema. Nel caso di un problema analitico, il tipo di domande che faremo è come riesco a smontare questo problema in sottoproblemi per cercare di affrontarli uno per volta in maniera tale da arrivare a una soluzione globale. Molto diverso invece è, come dire, il tipo di settaggio, no,
Sì.
che la nostra mente in qualche modo deve avere quando affronta, e qui ritorna la domanda, no? Quando adottiamo una modalità di pensiero di tipo critico.
Ho
In quel
capito.
caso, no, abbiamo la nostra mente viene settata per il controllo, per la valutazione, la verifica di qualità di informazioni, di credenze, di valutazioni, corsi di azione diverse e così via. Il fine, in quel caso, è quello di prendere una decisione su cosa credere, su cosa sperare, cosa proporsi di fare, come agire, e il tutto in maniera ponderata, cioè esaminando i pro e i contro, valutando le informazioni disponibili. E quindi, una volta che abbiamo valutato la bontà, no, delle ragioni portate a supporto, eventualmente arrivare a una soluzione. È per questo che, fra le tante definizioni, e ribadisco, ce ne sono veramente tantissime, no, di definizioni di pensiero critico, a me piace quella lineare del filosofo Robert Ennis, il quale dà questa definizione abbastanza semplice. Il pensiero critico è un pensiero riflessivo e ragionevole, centrato sulla decisione di cosa credere e fare. E io aggiungo, sulla base di un attento e ponderato esame delle prove e degli argomenti disponibili. Quello che
Perfetto.
mi piace di questa definizione è l'enfasi sulla decisione, perché molto spesso si pensa che no, esista il pensatore critico. Io non credo che esista il pensatore critico
Sì.
in servizio permanente, no? Noi certe volte adottiamo questa modalità quando riteniamo che valga la pena, oppure altrimenti molto spesso ci lasciamo andare, no? Se in
Sì.
ogni momento della nostra vita, per ogni cosa che ci viene detta, assumessimo un atteggiamento vigile, controllato, no? Una modalità che è molto energivora, no? Dal punto di vista intellettuale, difficilmente riusciremo a vivere.
Perfetto. Allora, la prossima domanda riguarda proprio il cuore del tema. Quali sono a questo punto i fondamenti del pensiero critico?
Allora, io credo che il fondamento del pensiero critico stia in cosa? Stia nella semplice constatazione che la nostra mente è soggetta a errori, no? Errori di vario tipo, errori di ragionamento, le famigerate fallacie, ma anche a pregiudizi, a euristiche che semplificano le decisioni e le scelte. Cioè, se pensiamo a tutto quello che le scienze cognitive ci hanno insegnato negli ultimi decenni, è chiaro che questa consapevolezza del fatto che non tutti i nostri ragionamenti vanno a buon fine, che non tutte le decisioni che pensiamo, che prendiamo, per quanto noi riteniamo di averle prese in maniera ponderata, molto spesso sono le migliori possibili, no? E sempre di più proprio attraverso quella che è la nostra esperienza del mondo dei social, di quello che avviene nel mondo dei social, delle discussioni, di un'opinione pubblica sempre più, costruita, che si costruisce per opposizioni, no? In cui è difficile riuscire in qualche modo a discutere in maniera razionale. Indubbiamente la esigenza di un pensiero critico è sempre più, o della necessità, siamo sempre più consapevoli. C'è un articolo di uno psicologo inglese, Jason Braithwaite, che leggevo proprio in questi giorni, e che diceva appunto che abbiamo sempre più bisogno di un sistema basato su dati, fatti, prove, ragioni per decidere cosa credere e cosa accettare. Tutti noi, io quando insegno filosofia, le prime lezioni che faccio ai miei studenti riguardano il sistema di credenze naturale, no? Quello che tutti i ragazzini hanno. Allora, le prime cose che chiedo è: chi è credente, chi non è credente? Benissimo, comincia una discussione, non che mi interessi il cosa pensano, cosa credono, ma cercare di capire come in qualche modo queste credenze sono nate, no? E viene fuori quello che già sappiamo, cioè che il più delle volte il nostro sistema di credenze, che sia di carattere religioso piuttosto che etico, le nostre credenze o le nostre opinioni politiche, sono frutto della casualità, no? Cioè, molto spesso l'educazione che abbiamo ricevuto, i libri che casualmente ci è capitato di leggere, gli amici che frequentiamo, i gruppi che frequentiamo, in qualche modo fanno sì che si generino appunto nella nostra mente un sistema di credenze che, fino a quando non le mettiamo sotto esame, influenzano la nostra vita, in maniera anche inconsapevole, no? Perché, e allora cosa succede? Succede che quando comincio a chiedere: ma perché tu credi, per esempio, nel Dio dei cattolici? Hai fatto una scelta ponderata, cioè sei arrivato a questa decisione perché hai valutato le altre religioni e poi alla fine sei arrivato a questo? È quello che viene fuori, banalmente, no? È semplicemente, per cercare di smuovere, no, le certezze che molto spesso abbiamo sul fatto che siamo nel giusto, o comunque che in qualche modo le nostre credenze sono granitiche, per poi vedere che in realtà, non appena le tocchi, le intacchi un pochettino, crollano, no? E allora, da questo punto di vista, io credo che il pensiero critico abbia proprio questa funzione, che è quello di dire o di smuovere le persone a cercare di riprendere le proprie mani, in qualche modo, la direzione delle proprie credenze, no? Non che questo significhi una delle cose che io odio è che pensa con la tua testa. Pensa con la tua testa fino a un certo punto, nel senso che se ovviamente ogni volta che è su tutti gli argomenti vogliamo semplicemente pensare con la nostra testa sulla base di quello che magari ricerchiamo su Google, il risultato è molto spesso deleterio anche per noi.
Sì. Allora, prima parlavi di pensiero critico come una skill, ok? Qualche tempo fa io leggevo un report di World Economic Forum, penso che era per il 2023, dove sottolineava che le skill come il pensiero critico e la creatività saranno le più richieste entro il 2027. Poi ho notato che in molti annunci di lavoro viene richiesta anche la capacità di pensiero critico come una competenza essenziale. Potresti descrivere le caratteristiche principali di una persona con un pensiero critico e sviluppato?
Sì, ho visto anch'io che come si chiamano? I recruiters, no? Quelli aziendali, molto spesso sembra che richiedano questa skill. Io non riesco a capire com'è che uno possa mettere il proprio curriculum, ma io sono un pensatore critico, cioè che cos'è che dovrei saper fare, no? E come soprattutto un'azienda, no? Può in qualche modo riuscire a capire, a comprendere se in effetti sono un pensatore critico oppure no. Ma riflettendoci su, in qualche modo, mi sono dato questa risposta. Io credo che quello che si aspetti, no, è che in qualche modo all'interno di una caratterizzazione, anche a livello di senso comune, di quello che è un pensatore critico, e che si aspettino di trovare delle personalità di mente aperta, che sappiano affrontare i problemi senza dare niente per scontato, senza pregiudizi, pronte a cambiare idea sulla base di prove, di evidenze, di ragioni ben fondate, capaci di dare una valutazione obiettiva, no? Delle prove, delle ragioni, senza lasciarsi prendere la mano dalle proprie emozioni, dei propri pregiudizi, e soprattutto capaci di prendere in mano le soluzioni proposte da altri, le opinioni, le valutazioni date da altri, ed essere capaci soprattutto di sottoporli a quello che io chiamo un crash test critico, no? Bisogna in qualche modo essere capaci di prendere quelle cose là e di darne una valutazione razionale o oggettiva. Ora, questo però, e lo dico sempre, sono più disposizioni ad essere pensatori critico, un pensatore critico, ma non sono in realtà il tipo di abilità e di skill che devi avere, che devi possedere per implementare questo tipo di disposizione. Io posso anche essere di mente aperta, io posso anche essere disponibile a valutare razionalmente le soluzioni, le opinioni, le credenze che mi vengono sottoposte, ma poi devo avere gli strumenti per poterlo fare. Cioè, io devo aver maturato delle abilità, devo possedere delle conoscenze che mi permettono di poter analizzare ciò che mi viene proposto o la soluzione che in qualche modo mi viene sottoposta. Devo essere capace di vedere quali sono le ragioni, le prove che sostengono quella determinata proposta o soluzione, e devo essere capace appunto di darne poi una valutazione. Una valutazione che è di carattere logico, cioè vedere se le prove sono rilevanti, pertinenti per la soluzione, vedere se le prove che io porto, gli argomenti che porto sono veri, sono validi, sono ragionevoli. Cioè, e queste cose non sono scontate. Molto spesso vedo anche nei manualetti che girano, no, perché essendo appunto il pensiero critico una soft skill, allora ci sono dei manuali di autoaiuto, no? No, sul pensiero critico. E vedi che basta semplicemente dire, ecco, per essere un pensatore critico bisogna essere di mente aperta, e soprattutto utilizzare la logica. Capito? Ma quale logica? Di che logica stiamo parlando? Cos'è semplicemente ragionare? Cioè, voglio dire che se io voglio essere un pensatore critico, io quantomeno devo aver almeno fatto un corso di pensiero critico, di critical thinking, no? Devo averne assimilato gli strumenti e devo essere poi capace di applicarli. Cioè, non basta semplicemente mettersi di buona lena per diventare domani, da domani in poi, non prendo più nulla per buono, vado sempre a ricercare le fonti e con questo risolto il problema. Non è spesso così, no?
No, poi tra l'altro non si tratta di una skill che tu nasci e hai questa skill. Si tratta di una cosa che tu devi acquisire col tempo, fare esperienza, esercitando come qualsiasi muscolo che vuoi, diciamo, rafforzare. Bisogna rafforzare questa skill, imparando, applicando.
Hai usato il termine giusto, rafforzare. Io credo che la maggior parte non la maggior parte, che tutti noi in qualche modo abbiamo una naturale propensione al pensiero critico. Mi spiego. Semplicemente dal punto di vista adattivo, il fatto che viviamo in società, il fatto che ci scambiamo informazioni, il fatto che una buona parte delle relazioni sociali avvengono appunto scambiandoci informazioni, scambiandoci opinioni, cercando in qualche modo di suscitare come dire, emozioni nell'altro, oppure di, come dire, di far passare o di convincere, necessariamente ci ha dotati come dire, come specie umana di una capacità, come dire, come dire, di vagliare, di controllare, ecco, e di non credere a tutto, no? Ci sono delle regole di prudenza, non bisogna credere a tutto quello che ti viene detto, no? Le cose, le prime cose insegniamo ai bambini. E, non ti fidare di chi ti ha preso in giro anche solo una volta, o ti ha mentito anche solo una volta. Sono regole di buon senso che in qualche modo tutti noi utilizziamo. Dopodiché però non basta. È chiaro che, come giustamente dicevi, il pensiero critico è qualcosa che va formato, va educato e bisognerebbe farlo, per esempio, nelle istituzioni che sono preposte a questo, come la scuola. Ma questo, ti posso assicurare, non è.
Non è facile. Allora, la prossima domanda riguarda proprio il processo del pensiero critico. Quindi vorrei chiederti come si articola il processo del pensiero critico, quali sono le sue fasi principali?
Allora, anche questa è una domanda impegnativa. Io partirei con una esemplificazione, così magari ci possiamo capire. Il pensiero critico, come dicevo, è un pensiero che si esercita innanzitutto come controllo, no? Come controllo di qualità. Penso a un articolo su cui ho lavorato qualche tempo fa, che era, che ne so, un famoso articolo sul fatto, sul tema dell'influenza di internet sulla nostra intelligenza, no? C'è questo articolo di Carr, che dice sostanzialmente che internet ci sta rendendo stupidi, ok? La prima cosa che di fronte a un'affermazione di questo tipo, bisogna fare, se uno vuole esaminarla criticamente, è quella innanzitutto di cercare di capire cos'è che è veramente detto all'interno di quell'articolo. Quindi la prima cosa che io devo fare è quello, come si dice in termini tecnici, di caratterizzare l'argomento, cioè di vedere cosa è veramente detto da chi sostiene quella determinata tesi. Per non cadere in fallacie abbastanza note, no? Far dire agli autori quello che non hanno detto, oppure come dire, scambiare magari degli argomenti come le tesi principali Dopodiché, una volta che io ho capito qual è la pretesa, la claim, no? Che mi vuole, che dell'autore che io prendo sotto esame, la prima cosa da fare è quella di andare a vedere quali sono le ragioni, gli argomenti che mi vengono portati a sostegno di quella determinata tesi. E questo compito non è così semplice come sembra, no? In numerose occasioni, non solo con i miei studenti, ma anche in occasioni di formazione, di qualche corso di formazione che ho fatto anche a docenti, è veramente singolare vedere docenti anche di discipline umanistiche che hanno, come dire, una certa dimestichezza con l'analisi del testo, eccetera, eccetera, riuscire a far venire fuori attraverso un'analisi, no, gli argomenti che sostengono quella determinata tesi. A parte la cosa curiosa, lo dico in maniera aneddotica, è vedere che già individuare la tesi molto spesso è complicato.
Eh sì, quello.
Mi sono ritrovato molto spesso in situazioni in cui persone splendide dal punto di vista professionale, che nelle loro discipline, eccetera, ma molto spesso un articolo da una tesi alla fine ne venivano fuori sei o sette. Cioè ognuno riusciva, individuava all'interno dello stesso testo una tesi differente. Ma ciò detto, anche quando la tesi veniva identificata, riuscire poi a estrapolare dalla prosa del testo gli argomenti che l'autore portava a sostegno non era un'impresa banale. Molto spesso non tutti gli argomenti venivano fuori. Molto spesso alcuni argomenti, come ti dicevo, venivano scambiati addirittura per la tesi dell'autore stesso, e la cosa anche abbastanza che fa capire anche l'importanza, no, di una formazione del pensiero critico, è che quando io chiedevo, per esempio, ma tu sei d'accordo con quello che dice l'autore? Ti diceva no, o sì o no.
Sì.
Poi gli chiedevi, ma per le ragioni che l'autore ha sostenuto a sostegno della propria tesi? No, ma io sono d'accordo con la tesi, ho capito. Ma se uno mi sostiene qualcosa, me la sostiene con delle ragioni, è chiaro che quello che conta sono le ragioni a sostegno della tesi, no?
Sì.
Perché il valore della tesi dovrebbe essere, nel momento in cui io propongo un determinato discorso, dovrebbe essere quello che in qualche modo conta per sostenere la tesi. A me non interessa se tu sei d'accordo o in disaccordo, ma le ragioni che ti ha portato, ti hanno convinto? Beh, sì, beh, no, in effetti, guardando bene, ma allora tu sei d'accordo semplicemente con la tesi, non con il ragionamento
Non
che sto
con
facendo.
ragione, sì.
E questo ovviamente, quindi l'analisi della argomentazione, perché parliamo di, sostanzialmente di un'argomentazione a sostegno di una tesi, dopodiché è il momento ovviamente non solo di individuare le ragioni, ma di vedere se quella che è la tenuta logica di tutta l'argomentazione, cioè bisogna vedere se gli argomenti hanno un nesso logico con la tesi. E anche questo non è banale, nel senso che ci vuole un minimo di conoscenza degli schemi di ragionamento, cose banali, no? L'argomento induttivo, quello deduttivo, il famigerato sillogismo e così via, no? Cioè, per riuscire a ricostruire. E a quel punto, allora sì, una volta che hai ricostruito la struttura dell'argomentazione, hai individuato gli argomenti, dare una valutazione poi diventa molto più semplice. A quel punto valuti sia i singoli argomenti e poi complessivamente la soluzione o la pretesa che è stata proposta. Quindi c'è un momento di comprensione, un momento
Sì.
di analisi per riuscire a individuare le prove, le evidenze, gli argomenti che vengono portati a sostegno, dopodiché si ricostruisce la struttura del ragionamento e infine il momento della valutazione.
Perfetto. Allora, uno degli elementi di pensiero critico è proprio la capacità di chiedere le giuste domande, ok? Da come anche prima dicevi quando chiedevi ai suoi allievi se credono o no, comunque dovevano farsi delle domande. E come si può sviluppare questa abilità, visto che è così importante perché ti permette di approfondire le conoscenze, analizzare le informazioni e magari anche giungere a una conclusione ponderata? Come si può?
Direi bella domanda, una di quelle domande, no? Allora, come dicevo prima, a parte il pensiero immaginativo, non esiste un pensiero focalizzato, no? O riflessivo che non parta sempre da una qualche domanda di innesco, no? Spesso quando diciamo noi ragioniamo, no? Il ragionare si pensa che sia qualcosa in cui io parto da dei dati, ne traggo attraverso delle inferenze, le conclusioni e procedo fino alla soluzione finale. In realtà, un esercizio che faccio fare, per esempio, molto spesso ai miei studenti è questo: gli assegno un problema logico e gli dico, benissimo, risolvetelo. E loro ci arrivano, no? In un modo o in un altro. Cioè. Va bene, ha detto, ora però il compito che io vi assegno non è quello di dirmi qual è la soluzione, ma ricostruite tutti i passaggi logici che vi hanno portato alla conclusione. Allora, per ricostruire i diversi passaggi logici, no? Passaggio per passaggio, loro si accorgono che hanno dovuto porsi delle domande, no? Uno dei problemi semplici con cui parto è di solito il problema dell'isola dei politici, no? C'è un tizio che arriva in un'isola abitata da politici e non politici. I politici mentono sempre, i non politici invece dicono sempre la verità. Allora, questo tizio incontra una prima persona, gli chiede se è un politico e lui risponde. Poi ne incontra un altro, gli dice: ma il primo era un politico oppure no? Eccetera, eccetera. Allora, per riuscire ad arrivare alla soluzione finale, in realtà il ragionamento parte sempre da alcune domande. Per esempio, abbiamo detto che il primo abitante che viene incontrato risponde, no? Alla domanda. E allora, ragazzi, alcuni fanno, eh sì, ma non sappiamo cosa risponde. Ma pensaci un attimo, cioè cosa può aver risposto questo abitante? E allora, dopo un po', cominciano a ricostruire il ragionamento che hanno fatto, no? L'inferenza. Beh, se ha risposto, cosa può aver risposto? Può aver risposto, se era un politico dirà che non lo era, e se non era un politico dirà che non lo era. Quindi, cosa avrà risposto? Conclusione. Questo è il primo passaggio per arrivare oltre. Per dire che ogni ragionamento parte sempre da delle domande di innesco. Esistono delle giuste domande, esistono delle domande generali, no? Se parliamo di pensiero critico, le domande generali da cui ogni come dire, valutazione, ogni controllo di qualità, no? Di una determinata tesi parte, è perché devo credere, perché devo scegliere o fare questa determinata cosa, quali sono le ragioni per. Questa domanda fondamentale poi ne innesca un'indagine che poi deve portare a chiarire, come dicevamo prima, le ragioni che vengono portate a sostegno di. Cioè, voglio dire, le domande vengono naturali. Nel momento in cui io sono partito con quella che è il mio obiettivo fondamentale, in realtà le altre domande seguono in maniera quasi automatica proprio per riuscire ad arrivare alla soluzione.
Diciamo che fare le domande fa parte del processo. Alla fine, se stiamo seguendo un processo, è naturale che facciamo delle domande. A questo punto vorrei anche chiederti, ci sono anche delle tipologie di domande. Per esempio, una domanda è una domanda di approfondimento. Una domanda potrebbe essere una domanda che chiarisce un argomento, oppure un'altra domanda che fa analisi critica. Mi sembra che tu devi sapere, oltre a fare delle domande, anche sapere di fare quale tipologia di domande.
Guarda, il problema è sempre questo, no? Molto spesso pensiamo, no, che quando vogliamo arrivare alla soluzione di un determinato problema, partiamo dai dati, dalle evidenze, no? Da quello che sono le risultanze, diciamo così, dell'osservazione, eccetera, e da queste poi facciamo semplicemente, inferiamo delle conclusioni, no? Come fa per esempio Sherlock Holmes, arriva sulla scena, comincia a guardare, osservare, vede cose che vanno, che non vanno e così via. In realtà non c'è mai un dato che non abbia bisogno di una domanda per diventare qualcosa che ha senso. Cioè i dati per se stessi, senza una interpretazione, non ci dicono nulla. Ma l'interpretazione che noi diamo, il senso che noi diamo al dato, il valore che quel dato avrà per noi e per la soluzione del problema, è innescata dalle domande che noi facciamo, no? Io penso sempre a Sherlock Holmes, no? Famoso appunto per le sue grandi capacità deduttive. In realtà non erano deduttive, erano abduttive. La capacità di guardare, di osservare, di trarre le inferenze più argute, più geniali. Ma in realtà quello che ha come dire, di grande Sherlock Holmes non è la capacità di osservare, come dicevo prima, è quella di farsi le domande giuste. Il cane non abbaia, no? C'è un famoso
Sì.
romanzo,
Perché
il
non
cane non
mai?
ha abbaiato, ma strano, come mai non ha abbaiato? Quali sono le situazioni in cui un cane non abbaia? Perché o è addormentato oppure conosce, quindi qual è la soluzione? Cioè, in realtà, ed è quello che vale per ogni, secondo me, anche nel pensiero analitico, nel pensiero, qualsiasi tipo di pensiero che è volto a trovare soluzioni, è proprio dato da questa capacità di fare domande che abbiano senso e che facciano parlare i fatti, perché i fatti di per sé sono brutti, no?
Sì, infatti.
Diversamente da quello che pensano i positivisti, no? Il grande Karl Popper diceva: la nostra mente senza domande non andrebbe da nessuna parte. Noi non riusciamo mai a osservare nulla se non alla luce di un pregiudizio che abbiamo nella nostra mente. Per dire che qualcosa è strano, ecco, per innescare il processo critico, bisogna che in qualche modo ci sia qualcosa che ci stupisce. Ma perché ci sia qualcosa che ci stupisce vuol dire che io avevo una credenza nella mia mente che in qualche modo non avuto una conferma in quello che vedo, il che mi fa, no?
E poi scatta la domanda e cominci a indagare. Allora, oggigiorno sentiamo spesso delle frasi come si dice secondo quanto riferito o in base alle notizie diffuse su social. In un mondo dove le informazioni, anche abbiamo detto prima, possono essere facilmente manipolate o fraintese, sembra che la responsabilità di verificare la verità di ciò che sentiamo ricade su di noi. A questo punto, quali strategie possiamo utilizzare per valutare le informazioni in modo obiettivo e accurato?
Allora, secondo me potrei dire che quella che è la regola, ok, nei manualetti, come ti dicevo, per esempio sul pensiero critico, viene data a tutti, no? Allora bisogna sempre verificare le fonti, ho capito, deve verificare le fonti se io in qualche modo ho una competenza, se ho una conoscenza magari di quell'argomento, mi è facile andare a verificare le fonti, no? E cercare di capire se. Poi ci sono ovviamente delle regolette, se volete, di buonsenso che tutti possiamo utilizzare, che sono quelle, per esempio, che un grande scettico come Michael Shermer dà, no? Quanto è affidabile la fonte dell'affermazione prima di crederci? Quali sono le prove a sostegno di quello che viene affermato? Qual è la qualità delle prove che vengono portate? Da dove viene? Chi l'ha detto? Cioè, quello che ha detto questa determinata cosa è una fonte affidabile? È una persona che di quelle cose ne sa? No? Per non cadere, no, nella facile trappola dell'attore vestito con la cosa del dottore, insomma, che siccome dice che quel prodotto è buono, oppure il dentifricio va benissimo, e allora quella cosa in qualche modo acquista autorevolezza. E naturalmente poi bisogna vedere da dove proviene l'informazione, anche se questo è sempre più complicato. Proprio prima leggevo di un articolo sulla pagina della cultura del quotidiano La Repubblica, no? Che ha messo appunto questo articolo di uno scrittore inglese che interveniva sulla questione palestinese, israelo-palestinese. Il problema è che nessuno ha verificato all'interno del giornale che, primo, lo storico che facevano parlare era morto, ma non da poco, era morto da mo', che l'articolo non si riferiva a non era stato scritto ora né qualche settimana fa, ma nel 2011. Cioè, ma voglio dire, come fai a fidarti anche di fonti che dovrebbero essere in qualche modo? Per non parlare del fatto che ormai anche i giornali, per semplificare, si alimentano anche molto spesso nel dare informazioni sui social. E partono da quello, per cui indubbiamente è diventato sempre più complesso. Però non è facile, e non è facile neanche dare questa regoletta semplice, come dicevo prima, che è quella: verifica tu direttamente. Qualche volta sì, qualche volta no. Qualche volta bisogna anche essere capaci di dire che di fronte a, insomma, penso a tutto il dibattito sui vaccini sì, vaccini no. Beh, se io devo in qualche modo fidarmi di qualcuno, cerco di fidarmi di un esperto che in qualche modo faccia parte di una comunità scientifica dove tutto ciò che viene affermato in qualche modo ha un controllo intersoggettivo e così via. E quindi in qualche modo la verifica di qualità non è tanto sulla singola informazione o affermazione, quanto appunto sulla autorevolezza o meno della fonte.
Allora, vediamo se questo proverbio può facilitare questa affermazione. Abbiamo questo proverbio che dice fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Ok? Ti vorrei chiedere qual è allora in questo processo che hai descritto il ruolo di dubbio e scetticismo?
Allora, ovviamente in filosofia il dubbio, no, nasce, cioè è la radice della stessa filosofia, no? La filosofia nasce nel momento in cui alcuni cominciano a mettere in dubbio quelle che erano i miti, no, religiosi, o i miti fondazionali, o i miti sulla creazione dell'universo, eccetera, eccetera. E da lì poi inizia tutto quel processo. Il dubbio poi o del dubbio, ha fatto una, come dire, la sua arma vincente, Cartesio, no? Cogito ergo sum, come verità suprema, dopo che aveva messo in dubbio tutto. Il dubbio e lo scetticismo sono vicini, ma non necessariamente, nel senso che c'è uno scetticismo radicale che nega la possibilità di ogni verità. C'è uno scetticismo moderato, che è quello, per esempio, di Michael Shermer, di cui parlavamo prima, che è uno scetticismo metodologico, cioè non bisogna ovviamente diffidare di tutto in assoluto, ma quando c'è qualcosa che non ci convince, fermarsi un attimo e chiedersi:
Ragionamento,
ma
sì.
va bene così? Oppure c'è qualcosa che in qualche modo dovremmo prima verificare? È quello che dicevo prima, no? Fermarsi un attimo per cercare di capire se, come stanno le cose. È un momento questo in cui molto spesso pensiamo, no, di essere diventati abbastanza furbi anche nel non credere cose, come dire, che sembrerebbero quasi da risibili. Penso a quella santona che diceva di avere fatto un miracolo perché aveva portato due pizze e non mi ricordo che cosa, ad una cena dove però aveva trovato 12 persone e miracolosamente nel forno, mentre riscaldava le pizze, da due erano diventate 12, no? Eppure, voglio dire, sono cose che di
Succede.
fronte a... Eppure, a parte che c'è gente che appunto che ci ha creduto, ma voglio dire, di fronte a cose come queste, fermarsi un attimo, c'era un... ora non mi ricordo come si chiama, che dice, che sosteneva: essere di mente aperta, sì, ma non fino al punto da caderci dentro.
Certo,
Allora.
è vero. Allora, Pietro, viviamo in una società e dobbiamo interagire con diverse persone, come colleghi quando siamo in un team di lavoro oppure vicini di casa. Quindi sembra che sia importante, oltre ad avere questa capacità e skill di pensiero critico, di avere anche capacità di interpretare e valutare le comunicazioni e le affermazioni degli altri. Come il pensiero critico può aiutarci a comprendere meglio le parole, le posizioni degli altri e tra l'altro di distinguere tra fatti che sono evidenze e opinioni.
Bella domanda anche questa, impegnativa. Allora, intanto il pensiero critico, ribadiamolo, non aiuta, ma ci invita ad analizzare, no?
Già.
Cioè, pensare che appunto il pensiero critico sia qualcosa che uno ha e che in qualche modo, no, una volta che ce l'hai, ti permette di risolvere. No, allora, ci invita ad analizzare ciò che in qualche modo ci viene proposto, no, di credere o che già crediamo e cercare di comprendere quindi ciò che innanzitutto ci viene proposto di credere, quello che dicevamo prima, no? Il discorso che quando qualcuno fa un'affermazione e ci chiede di condividerla o vuole convincerci, bisogna innanzitutto appunto capire quali sono i termini della questione, cioè di cosa ci vuole convincere, no? Una delle prime cose che facciamo, che insegniamo quando insegniamo ai nostri ragazzi a fare debate, no? Dibattito regolamentato, è quello di prendere le emozioni, cioè quella che poi sarà la tesi che dovrà essere discussa, e valutare i termini della questione, cioè analizzare i termini in modo tale da chiarire, da eliminare qualsiasi tipo di ambiguità, no? L'ultima emozione che abbiamo dato era se era giusto, per esempio, non rispettare una legge che si ritiene ingiusta. E allora, la prima cosa che i ragazzi fanno è: cosa vuol dire giusto, cosa vuol dire legge, in modo tale che si capisca di che legge stiamo parlando e cosa vuol dire appunto di che giustizia stiamo parlando. Quindi la prima cosa appunto che il pensiero critico chiede è innanzitutto chiarezza, no? Pensare con chiarezza. La seconda cosa importante, in questo può venire sicuramente in aiuto il pensiero critico, è quella di cercare di capire quali sono i termini del disaccordo, cioè su che cosa non siamo d'accordo. Non siamo d'accordo sui fatti, non siamo d'accordo sulle opinioni, sull'interpretazione che diamo dei fatti, non siamo d'accordo sulla valutazione che diamo dei fatti, e anche questo è un modo per capire qual è il punto di dissenso. E su questo si può eventualmente, no, cercare poi di. È inutile che io mi metto a discutere, no, sulla valutazione di un fatto se non sono d'accordo neanche sul fatto stesso, se il fatto è accaduto oppure no. E quindi da questo punto di vista sicuramente il pensiero critico dà un'avvertenza che è appunto quella. Prima appunto di cominciare a discutere, cerchiamo di capire quali sono i termini del disaccordo o del dissenso. Una volta che abbiamo capito questo, allora il pensiero critico ti dice: ok, ora concentrati non su chi afferma quelle determinate cose, ma concentrati sulle ragioni che vengono portate da chi afferma quella determinata cosa e per sostenere ciò che sostiene. A quel punto il dibattito, la discussione non è più, come spesso accade anche in televisione, nei dibattiti televisivi, no? Che non si discute perché in realtà nessuno prende in considerazione gli argomenti dell'altro, ma è a prescindere d'accordo o in disaccordo, semplicemente perché l'altro appartiene all'altra fazione politica. Ed è questo un pessimo messaggio educativo che diamo anche ai nostri ragazzi, a chi guarda, no? Perché, soprattutto in una democrazia, le decisioni, le deliberazioni che prendiamo dovrebbero essere sempre basate su come dire, su un'opinione fondata, informata e ragionevole. E laddove non c'è la possibilità di discutere, laddove si fanno passare le deliberazioni, non discutendole in pubblico, ma semplicemente facendole passare in una commissione come emendamento, alla fine praticamente questo inaridisce la democrazia e inaridisce anche la vita pubblica. Per cui, secondo me, il pensiero critico è importante. Dopodiché tu mi chiedevi della distinzione tra fatti e opinioni. E qui sembrerebbe essere semplice, no? Un fatto è un fatto, un'opinione è un'opinione. Fatto è un fatto che le Torri Gemelle sono cadute nel 2001, no? È un'opinione il fatto che JFK sia stato vittima di una cospirazione. È molto semplice, o sembrerebbe essere semplice, ma così non è. Perché in realtà una delle prime cose che si impara studiando argomentazione è che ciò che è un fatto all'interno di un uditorio è un'opinione all'interno di un uditorio più grande, no? Per esempio, all'interno di un uditorio di cattolici, per esempio, se il problema fosse come spieghiamo la presenza del male nel mondo, no? All'interno di un uditorio di credenti è scontato che Dio c'è, Dio ha creato l'universo, dopodiché il problema è: ma com'è possibile che se Dio è buono, onnipotente, onnisciente, ci sia presente il male? All'interno di un uditorio invece di non credenti, non puoi neanche partire dalla presupposizione che ci sia un Dio, eccetera. E allora quello che nell'altro uditorio non veniva neanche messo in discussione, in realtà diventa termine di dibattito nell'altro. E allora lì il problema del male non è, acquista una connotazione diversa. Per cui sicuramente esistono dei fatti, delle evidenze, delle cose che io sia qui in questo momento a parlare con te è un fatto, ok? Però poi ci sono dei fatti che possono essere definiti come ciò che in qualche modo si sottrae, almeno all'interno di quella discussione, dalla discussione stessa. È qualcosa che diamo per assodato, per scontato e non lo mettiamo in gioco. Però, appunto, nel momento in cui anche quel fatto viene rimesso in discussione, allora il fatto non è più un fatto e diventa semplicemente appunto un'opinione. Ma anche le opinioni non sono tutte uguali. Ci sono opinioni soggettive e opinioni oggettive. Io posso anche, per esempio, avere una opinione tutta mia sul fatto che i cavolini di Bruxelles siano buonissimi, no? E invece mie figlie fanno schifo. Altra cosa è un'opinione oggettiva, che è un'opinione, o meglio una credenza, qualcosa che io ritengo che in qualche modo possa essere vero, però senza avere come dire, le prove, no? Ci sono delle ragioni che mi portano a ritenere che, dopodiché però, è oggettiva perché? Perché questa opinione o è vera o è falsa, io non lo so, tu non lo sai, però oggettivamente è vera o falsa.
Allora, oltre ai programmi televisivi, diciamo che questa interazione con gli altri si sente più quando vai in assemblea condominiale, perché dove è difficile anche trattenere quella emozione che dicevi, nel senso di essere open mind, di lasciare magari una proposta oggettiva, non vedere la persona che lo dice. Quindi mi sembra che ci vuole tanto esercizio per poter accettare una parola indipendentemente da chi lo dice, alla fine, quello che tu intendi. Allora, vorrei parlarti, diciamo, anche di connessione che c'è tra pensiero critico e la creatività. Come queste due abilità possono lavorare insieme, per favorire l'innovazione e la generazione di nuove idee?
Ma allora, io credo, come ti dicevo prima, non credo nelle divisioni nette, no? Fra le diverse modalità di pensiero. Io credo che quando pensiamo, in qualche modo, tutte queste diverse modalità possano entrare in gioco e cooperare in qualche modo per arrivare poi a quello che è l'obiettivo, la soluzione che vogliamo trovare. Ora, se uno pensasse anche superficialmente, no, al pensiero critico, potrebbe immaginare che, essendo questo incentrato sulla logica, no, l'analisi, la corretta interpretazione dei dati, la valutazione logica fattuale degli argomenti, la creatività in qualche modo non ci stia, non ne faccia parte. E sarebbe sbagliato, perché la creatività, che non è semplicemente fantasticare, non è semplicemente, come dire, correre sulle ali dell'immaginazione, in realtà ha una importanza notevole proprio nella capacità di generare modi di guardare alle cose, alla realtà, che in qualche modo non sono scontate. Mi spiego. Se abbiamo detto che il pensiero critico nasce molto spesso dal porsi domande che riguardano un controllo di qualità. Però io penso sempre a Copernico, no? Niccolò Copernico, il padre, no? Della rivoluzione astronomica, che a un certo punto della sua vita, lui che apparteneva alla Chiesa, che quindi in qualche modo gli sembrava una forzatura, come dire, arrivare a sostenere delle opinioni, delle ipotesi scientifiche che in qualche modo stravolgevano quella che era l'ipotesi prevalente. Però a un certo punto gli venne in mente una cosa, ma si chiese Copernico cosa cambierebbe, no? Se invece di pensare che tutto quello che vedo in cielo dipende dal fatto che io sono fermo sulla Terra, sono al centro, no, cambierebbe se invece la prospettiva fosse diversa, cioè che io mi muovessi e fossero le cose che guardo in cielo, in realtà non tutte, ma qualcuna stare ferma. Cosa succederebbe? E da questa semplice domanda, che sembra banale, in realtà scattò fuori una rivoluzione, no? Perché disse, la soluzione non cambierebbe niente, perché in realtà se mi muovo io o si muove l'altra cosa che in qualche modo, secondo me, pensando di essere fermo, si sta muovendo, in realtà il gioco dell'osservazione di quello che si vede non cambia. E da questo praticamente, poi tutto il resto, che naturalmente non era semplicemente questa domandina, però la domanda creativa, la domanda che in qualche modo scombussola quello che è il senso comune, ha un ruolo fondamentale perché una volta che sei partito, poi ecco, arriva il pensiero critico, la logica, eccetera, eccetera. In campo filosofico, penso sempre a due filosofi, no? Il primo è Zenone di Elea, il padre dei paradossi contro il movimento, la molteplicità, eccetera, eccetera. In pratica c'era il suo maestro, no? Parmenide, scusa se faccio queste citazioni del mio
Ecco.
capo, Parmenide diceva che non esiste il movimento, non esiste la molteplicità, che l'essere è uno solo, eccetera, eccetera, una tesi ovviamente paradossale. E tutti che lo prendevano in giro. Ora sto Zenone dice, vabbè, ora vi dimostro che non è così, no? E inventò praticamente questi argomenti, no? Contro il movimento e la molteplicità, che hanno messo in discussione, meglio, hanno messo in difficoltà non solo i filosofi, ma anche gli scienziati per parecchio tempo. Per esempio, quello famoso di Achille e la tartaruga, no? Zenone diceva: io vi provo che se Achille, no? L'eroe dal piede veloce, dà anche un minimo di vantaggio alla tartaruga in una corsa, Achille non raggiungerà mai la tartaruga. Perché essendo lo spazio cioè infinitamente divisibile, per quanto si possa avvicinare, ci sarà sempre un tratto che in qualche modo era paradossale, però ci è voluto il calcolo infinitesimale poi per riuscire a risolvere il problema. E un altro che non è un filoso, ma è anche soprattutto un retore, che è Gorgia da Leontini, no? Il quale praticamente in un discorso, l'Encomio di Elena, volle difendere l'indifendibile. All'interno della cultura greca, Elena di Troia era la disgraziata che aveva fatto scoppiare tutto quel pandemonio semplicemente perché aveva ceduto, eccetera, eccetera. Ebbene, Gorgia dice: ma chi ha detto che Elena è colpevole? E allora, partendo semplicemente, che cosa vuol dire colpevole? E costruì un'argomentazione che ancora oggi è eccezionale, anche perché poi, come dire, ha posto le basi, no? Diciamo così, della filosofia della retorica. Per dire che sostanzialmente il pensiero critico si alimenta del pensiero creativo proprio perché quando noi diciamo mettere in crisi vuol dire sostanzialmente adottare un punto di vista, farsi delle domande che nessun altro si era mai fatto prima e che in qualche modo innescano tutta una serie di ragionamenti e di analisi che poi è quello che in qualche modo sostanzia il pensiero critico. Tornando a Copernico, nel momento in cui Copernico disse non cambia nulla, bene, allora se non cambia nulla, su che cosa si basa la teoria, l'ipotesi geocentrica? Vediamo se tutte le ragioni che vengono portate a sostegno di quell'ipotesi funzionano oppure no. E allora a quel punto ecco scattare appunto l'elemento di controllo di qualità. Ci volle poi Galilei, ma sostanzialmente mise in moto una rivoluzione che non si è fermata neanche ancora oggi.
Allora, quindi applicando questo ragionamento che hai fatto nei casi di start-up che inventano le nuove idee, tutto parte, oltre a vedere che cosa c'è che non va, qual è il problema che io vorrei risolvere, comunque quando trovi parte da una domanda e che poi tu ragioni ba sulla base di quella domanda che fai, insomma, cominci a ragionare.
E l'altro versante, cioè dicevamo che il pensiero critico non funziona senza, o meglio, no, ha bisogno del pensiero creativo, ma anche il pensiero creativo. Non tutte le soluzioni che possiamo immaginare in qualche modo poi no, vanno bene. Per cui nel momento in cui io ho immaginato una soluzione ad un problema, ho immaginato a quel punto quello che devo fare è cercare, per esempio, di costruire un ragionamento, un'argomentazione, che in qualche modo sostanzi con prove e evidenze quella che sembra essere una soluzione promettente. Prima ti citavo il pensiero abduttivo. Il pensiero abduttivo sostanzialmente che cos'è? È un partire da qualche cosa che è evidente e poi immaginare in qualche modo un'ipotesi che riesca a spiegare questa cosa qua. In genere, nella vita di tutti i giorni, io mi sveglio la mattina, vedo che fuori c'è la strada bagnata, immagino o ipotizzo che durante la notte ha piovuto. Ok? Perché? Perché ovviamente nel ventaglio delle ipotesi plausibili che possono spiegare quel fatto ci sta anche il fatto che abbia piovuto. La creatività molto spesso è quella di non fare riferimento solo alle ipotesi plausibili, alle ipotesi scontate o alle ipotesi che in qualche modo. Molto spesso si tratta di fare riferimento anche a delle ipotesi del tutto, come dire, geniali.
Geniale.
Pensa per esempio, non so se hai visto qualche volta il Dottor House, no? Quella serie televisiva in cui si parte dall'anamnesi di qualcosa, si fanno tutta una serie di ipotesi a partire da quelli che sono i sintomi per cercare di immaginare la causa, dopodiché queste vengono tutte scartate via via. Alla fine è il dottor House che ha un'intuizione geniale a cui nessuno aveva pensato e che ti risolve il problema. Eccola. creatività da questo punto di vista nasce, però nel momento in cui l'ipotesi ti è venuta in mente, devi poi controllarla. Allora, se questa fosse vera o potesse essere una ipotesi che in qualche modo mi dà la soluzione, è veramente così? Ecco, ragionamento ipotetico, deduttivo, si fanno dei controlli per verificare l'ipotesi e come vedi praticamente c'è una via in su e una via in giù, no?
Cioè, esempio vivente di questo che stai dicendo comunque è Steve Jobs quando ha inventato Apple, insomma iPhone. Comunque tutti i concorrenti non credevano che arriverà un giorno che la gente non vuole avere proprio cellulare fisico, vuole touch, quindi tutto è veramente a livello
Sì,
creativo, era
perché
più avanti.
in fondo è proprio questo, cioè la capacità di gente come Jobs, quello di, come dire, di immaginare delle cose che la maggior parte delle persone non dà per scontate. Pensare fuori dalla scatola, no?
Sì.
Fuori dal box, no? Come si dice, fuori. Molto spesso, per esempio, questa è una dote che hanno i bambini, non ce l'hanno gli adulti, perché siamo abituati sempre a intraprendere vie consuete. Ed è questo che in qualche modo avvicina il pensiero creativo al pensiero critico. Perché il pensiero critico, io penso ai grandi filosofi che in qualche modo hanno fatto la storia del pensiero e della cultura occidentale, sono state persone che in qualche modo hanno avuto il coraggio di immaginare soluzioni alternative, soluzioni che erano date per perse in partenza, no? E invece sono quelle che poi, come dicevo, hanno fatto la storia.
La prossima domanda è questa: il pensiero critico ci spinge ad analizzare profondamente delle situazioni, ok? Ma come possiamo evitare di cadere nella trappola dell'esagerazione e del perfezionismo? Perché mentre da un lato cerchiamo di capire da curioso, troviamo informazione, fonti, eccetera, però a volte esageriamo, nel senso che siamo troppo fermi. Cosa dobbiamo fare?
Allora, intanto io credo che se c'è una caratteristica del pensatore critico ideale, no? Ammesso che possa esistere un pensatore critico ideale, e la presa di consapevolezza che non esiste la decisione razionale, come dire, in assoluto, no? O che non esiste la soluzione che in assoluto è quella che dall'analisi che hai fatto viene fuori. È chiaro che tutto quello che noi facciamo o meglio, quello che dovremmo fare è semplicemente cercare, se vogliamo, perché dietro il pensiero critico c'è sempre una esigenza di razionalità, cioè se io voglio che in qualche modo voglio fare delle scelte ragionevoli, voglio prendere delle decisioni che abbiano un fondamento, allora eventualmente procedo in questo modo. Con la precisa consapevolezza comunque che quello che viene fuori è un esame delle ragioni che sono nella mia disponibilità in quel momento, delle prove o dei dati che sono nella mia disponibilità in quel determinato argomento. Mi pare che in una delle puntate che ho visto, quella sulla scelta razionale, si parlava appunto di uno dei soci di Apple che aveva fatto una scelta che poi alla fine era stata
Sì,
ovviamente,
esatto.
guardandole indietro, ma giustamente è così quello che dicevano, alla luce di quelli che erano di quella che era la situazione di quel momento, di quelle che erano le prospettive in quel determinato momento, io ho pesato, valutando anche quelle che potevano essere le conseguenze per me o la mia famiglia, ho valutato che quella fosse la soluzione più ragionevole o razionale. Ed è questa l'unica cosa che possiamo in qualche modo, come dire, indicare per anche nell'esercizio del pensiero razionale, cioè del pensiero critico, cioè non pensare o non pretendere mai di arrivare a quella che è la soluzione,
Assoluta.
ma semplicemente quella che alla luce degli argomenti, delle prove, delle evidenze disponibili, sembra essere quella che ti sembra più ragionevole e ovviamente motivandolo. Io, per esempio, nel mio blog ogni tanto mi occupo, no? Ho provato, per esempio, in certi momenti di fare il punto di quella che era la discussione, per esempio sulla guerra in Ucraina, soprattutto all'inizio, no? Quando
Sì.
c'era una discussione, no? Se partecipare o non partecipare, se dare o non dare, eccetera, eccetera, proprio cercando di far, al di là delle posizioni politiche, di far emergere proprio le ragioni che venivano portate da una parte e dall'altra, e dandole, cercando di darne una valutazione che fosse sugli argomenti, sulle ragioni, per vedere se in qualche modo erano, in qualche modo accettabili oppure no. Dopodiché, anche se io ne do una valutazione finale, dico che secondo me la soluzione più ragionevole alla luce di quella discussione poteva essere quella. Io però so già che non ho preso in considerazione tutte gli argomenti possibili. Quello che io riesco a fare in quella situazione è semplicemente dare una valutazione appunto di quello che ho davanti in quel determinato momento.
Allora, Pietro, siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata di oggi. Vorrei chiederti che comunque se volessimo insegnare questa capacità, questa skill a qualcun altro, in particolare ai bambini, cosa bisogna fare?
Allora, i bambini sono naturalmente, no, pensatori critici, no? Se pensiamo, no, alla quantità di perché con cui ci ossessionano nei primi anni di vita, perché? Perché giustamente, no, loro non hanno quei confini che dicevamo prima, no? Non vivono all'interno di un box, perché in realtà loro sono al di fuori, perché non hanno quei limiti che noi in qualche modo ci costruiamo con l'esperienza di vita, con quelle che sono le nostre, quella che è la nostra, educazione, eccetera. E quindi hanno una naturale, curiosità critica, tant'è che quando, anche nell'introduzione alla filosofia, si dice, come, cosa consigliare, no? Per fare filosofia, bisogna tornare ai bambini, no? Bisogna ritrovare quella curiosità che a un certo punto si perde. E si perde naturalmente non perché siamo cattivi noi adulti e non diamo le risposte, ma perché naturalmente poi piano piano quello
Vediamo
che
le
ti.
nostre credenze, le nostre esperienze, insomma.
Mano a mano, ovviamente, no, si consolidano anche una certa serie di cose. C'è di più, non solo i bambini sono naturalmente curiosi e quindi da un certo punto di vista, mettiamolo così tra parentesi, pensatori critici, ma sono anche naturali argomentatori, no? Controargomentatori. Basta vedere come cercano di convincerci quando hanno intenzione di ottenere qualcosa.
A
Quando
comprare
hanno
qualcosa,
avuti,
sì.
trovano argomentazioni le più diverse e mettono in campo altro che le armi della persuasione di Cialdini, no? Io ricordo mio figlio che a un certo punto mi diceva: "No, papà, tu mi devi dare la paghetta settimanale perché una volta mi avevi detto che me l'avresti data. E allora, se vuoi essere coerente con te stesso, allora me la devi
Esatto.
dare."
Ti costringono.
No, voglio dire, non è che hanno studiato l'argomentazione, hanno studiato la retorica, eppure è così, cioè noi come animali sociali in qualche modo, no, abbiamo una naturale predisposizione. Dopodiché è chiaro che se si vogliono consolidare delle abilità, delle competenze, eccetera, bisogna creare, ecco, questa è una cosa importante, creare situazioni di apprendimento che necessitino in qualche modo l'uso di queste abilità. No? Perché è chiaro che se tu a scuola, una volta che cominci il tuo percorso, fai semplicemente lezioni frontali e trasmissive, quella naturale curiosità, la capacità di chiedere perché, ma soprattutto la capacità di mettere in discussione o di, come dire, di essere anche creativi, cioè di immaginare delle soluzioni non banali a determinati problemi, viene meno. Per esempio, c'è la Philosophy for Children, che è stata creata da Matthew Lipman, che è appunto una modalità di apprendimento della filosofia con i bambini, che ha tutta una sua strategia, una serie di, come dire, di tecniche consolidate che servono sostanzialmente, partendo dai problemi che si affrontano con i bambini, di sviluppare, cercano di sviluppare le capacità logiche, la capacità argomentativa, creando quindi un contesto di discussione regolata che in qualche modo permette di consolidare e di sviluppare questo tipo di abilità. Un'altra pratica che secondo me è importante, anche se viene poco praticata perché si ritiene che i bambini, per esempio, delle elementari, eccetera, non abbiano ancora questa capacità, è la pratica del debate, no? Dibattito regolamentare. Abituare i ragazzi ad argomentare, no? In modo corretto e consapevole, insegnare come controargomentare, insegnare le fallacie più comuni. Ebbene, tutto questo può in qualche modo abituare, da un lato, i ragazzini o i bambini a confrontarsi e a discutere razionalmente, ma poi imparare quello che dicevamo prima, quella che è una delle caratteristiche fondamentali del pensiero critico, pensare con chiarezza, capire quali sono i termini delle questioni e essere capaci soprattutto di caratterizzare bene la propria posizione, cioè di saper chiaramente dire cos'è che vogliono che tu in qualche modo accetti o di cui io ti voglio convincere. Inoltre, pensare e proporre delle soluzioni razionali, no? Ai problemi che vengono posti con le emozioni. In questo modo si abituano a ricercare gli argomenti. Oggi, probabilmente, con l'intelligenza artificiale diventerà sempre più complicato, perché magari vanno su ChatGPT. Per cercare di farlo pensare al posto suo, insomma. E, insomma, io credo che ci sia il modo di consolidare, ma soprattutto non attraverso delle lezioni formali, frontali, di teoria, ma attraverso delle situazioni di apprendimento che necessitino di quelle abilità. E allora, avendone la necessità, possono anche svilupparle.
Perfetto. Allora, ultima domanda è la domanda che chiedo a tutti i miei ospiti, se riesci, se potresti suggerire qualche libro per approfondire questo argomento.
Sì, allora, tralascio alcuni libri che secondo me riguardano più che altro la presa di consapevolezza di quello che dicevamo prima, cioè del fatto che se non prendiamo il controllo, no, della nostra mente, la nostra mente controllerà noi da un certo
Assolutamente
punto di vista.
sì.
E allora io penso, che ne so, al classico Kahneman, no? Pensieri lenti e veloci, ma non sto qui a citarlo. Ma ce ne sono anche altri che secondo me sono interessanti. Ce n'è uno che ho letto qualche tempo fa, che era L'illusione della conoscenza, di due psicologi che erano Sloman e Feldbach. Interessante perché lavora proprio sulla illusione di competenza, no? E ci dice veramente molte cose anche interessanti sul fatto che per superare, per esempio, l'illusione della conoscenza o il paradosso, no, di competenza, che poi competenza non è, bisogna lavorare in gruppo, no? Cercare in qualche modo di condividere e di mettersi, di confrontarsi. E qui il pensiero critico, che è meglio fatto in gruppo che in solitaria, sembra una cosa paradossale. Poi c'è un altro libro che appartiene sempre a quell'area là, che è A tua insaputa, di John Berg, che si occupa della mente inconscia che guida le nostre azioni. Non ha niente a che fare con la psicanalisi di Freud, cioè, ma è tutta quella parte della nostra mente che in qualche modo sfugge alla nostra consapevolezza e che però guida le nostre scelte. E allora prenderne consapevolezza può essere importante. Però, tornando al discorso, se io volessi in qualche modo dire, siccome abbiamo detto che il pensiero critico non è una disposizione, sono conoscenze, abilità, eccetera, allora ci vuole un po' di logica, ci vuole un po' di argomentazione, e quindi io consiglio, per esempio, un classico che è un manuale che si fa leggere, non è troppo specialistico, che è L'introduzione alla logica di Irving Kopy e Carl Cohen, che è un manuale che sostanzialmente non ha niente a che fare con la logica matematica, con la logica simbolica. C'è la logica necessaria per capire come ragioniamo e come farlo al meglio. Un altro libricino, che invece riguarda l'ambito del ragionamento critico, è Critical Reasoning, tradotto in italiano con Argomentare, di Anne Thompson, che è un manualetto che è molto agile, che non necessita di particolari conoscenze pregresse o competenze di carattere logico, eccetera. E per finire, io innamorato di un classico della teoria dell'argomentazione, che è il Trattato dell'argomentazione di Chaim, Perelman e Olbrecht Fitteka. Perché questi libri? Perché prendo spunto da una cosa che dice Kahneman quando parla dei bias, no?
Sì.
E delle euristiche. Bisogna dare delle etichette alle cose perché in qualche modo è come i medici, no? Se il medico sa che è un appendicite, allora già immagina quali possono essere le possibili, quale può essere l'evoluzione, no? Della malattia, quali sono le possibili contromisure, eccetera, eccetera. Ecco, la logica, l'argomentazione ci insegnano in qualche modo a capire come ragioniamo, quali possono essere i possibili errori che facciamo nei nostri ragionamenti, che possono portarci fuori strada, a capire eventualmente gli errori e i ragionamenti fallaci anche di chi ci vuole convincere, e quindi in qualche modo ci dà delle armi per poter controbattere, e nel caso appunto dell'argomentazione ci fa capire veramente tantissimo di quali sono i modi attraverso cui ci convinciamo, tentiamo di convincere gli altri ed eventualmente come rispondere. Ti do anche un'altra cosa, due altre indicazioni. Il primo è, sono state di due siti, anzi no, è un canale YouTube di un professore americano di critical thinking che si chiama Alan Di Donato. Poi eventualmente ti giro i link che puoi mettere. Che ha messo in rete praticamente un semestre di lezioni di critical thinking. E quindi sono in inglese, ma sono abbastanza accessibili ed è completamente gratuito. E poi c'è un sito sul pensiero critico, che è l'unico praticamente in Italia propriamente dedicato, pieno di materiali, pieno di suggerimenti bibliografici, che è pensierocritico.eu di Franco Mattarella. E anche lì si trovano veramente una marea di risorse e di consigli bibliografici che possono poi essere presi.
Perfetto, diciamo che i nostri ascoltatori non possono poi lamentarsi che non hanno le risorse, non sanno da dove devono cominciare con queste risorse che abbiamo messo a disposizione. Grazie ancora Pietro per il tempo che hai dedicato. La puntata termina qui. Grazie per averci seguito. Se questa puntata ti ha ispirato o fatto riflettere, ti invito a lasciare un commento e condividere con noi le tue riflessioni sul pensiero critico. Inoltre, se credi che questo episodio possa essere utile anche ad altri, non esitare a condividerlo con le persone che conosci. Per rimanere aggiornato sugli episodi futuri, nella stessa piattaforma che stai ascoltando questo episodio, clicca sul tasto Segui. Inoltre, non dimenticare di seguire la pagina di Cambio Paradigma su Instagram, LinkedIn e YouTube. Troverai il link nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'attenzione, grazie di nuovo Pietro per la tua partecipazione e ti auguro belle cose. Ciao!
Grazie.